a tutti e bentornati in un nuovo episodio del podcast del canzoniere di Igor. Io sono Rebecca Tabor e lei è
Rebecca Luzzatto.
E oggi siamo con
Gianandrea Franchi
per fare un'intervista al fondatore di Linea d'Ombra.
Uno dei due fondatori. Un'altra è Lorena, sì.
Purtroppo oggi. Allora, come prima cosa ti volevamo chiedere di che cosa si occupa proprio nel concreto Linea d'Ombra.
Beh, si occupa di accogliere i migranti in transito attraverso l'Italia verso altri paesi, cioè quelli che sono entrati illegalmente in Italia, che rimangono illegali perché non vogliono andare alla polizia a identificarsi e che hanno bisogno di tutto dopo mesi e anni di cammino verso paesi in cui pensano di poter vivere una vita dignitosa.
Avevamo una curiosità, ovvero sapere come mai questa associazione si chiama proprio Linea d'Ombra.
Ma Linea d'Ombra è il titolo di un celebre racconto, è uno scrittore molto importante in anglo-polacco, che significa il fatto che il nostro lavoro è proprio il confine, è una linea d'ombra, no? Questi ragazzi escono dall'ombra, entrano per un momento nella luce che per loro può essere pericolosa, per rientrare nell'ombra. Noi cerchiamo di dar loro una luce nel senso anche di relazione, conforto, possibilità di continuare il viaggio.
Ottimo. Allora, volevamo chiederti come è nata l'associazione, come avete avuto l'idea di ritirarsi l'associazione?
Noi siamo arrivati, Lorena ed io siamo arrivati a Trieste nella primavera del 2018 da Pordenone. Avevamo cominciato a occuparci di migranti dal 2015 a Pordenone con la prima rotta balcanica che entrava, veniva giù dall'Austria e entrava all'interno del Friuli. Quando poi per ragioni personali abbiamo deciso di trasferirci a Trieste, è stato per noi naturale occuparci dei migranti che arrivavano qui, avendo notato una cosa terribile, che è questi migranti che non volevano fermarsi in Italia erano completamente abbandonati a se stessi e si trattava di persone in condizioni al limite della sopravvivenza da tutti i punti di vista, da quello sanitario, da quello del cibo, da quello degli indumenti. E allora abbiamo deciso io e lei di andare in piazza portando soprattutto dei medicinali e Lorena ha cominciato a curarli, in particolare i piedi. E abbiamo messo le foto sui social e quindi sono venute altre poche persone da Trieste, ma soprattutto si è formata una rete di solidarietà attraverso internet che ci ha permesso di continuare ed arrivare fino ad oggi essendoci occupati di migliaia di persone. Pensate che l'anno scorso sono passate quasi 13.000 persone per la piazza della libertà, che noi chiamiamo Piazza del Mondo.
E invece volevamo chiedere come vi approcciate a queste persone e come funziona la comunicazione?
Beh, il primo approccio è un contatto fisico, direi, perché si va a vedere quelli che sono messi peggio, che si capisce subito da come camminano, dallo stato delle scarpe, e allora li si prendono per mano, li si fanno sedere su una panchina e quindi al di là del rapporto linguistico che viene dopo, e in alcuni casi ci sono anche persone che non sanno l'inglese, anche noi poi parliamo molto poco l'inglese, c'è subito un rapporto di corpo, un rapporto emotivo che è molto forte perché rompe quella barriera che c'è fra persone che hanno storie del tutto diverse, c'è anche una cultura diversa. Abbiamo imparato che un contatto affettivo, che è quello di una persona che ti vuole aiutare, e l'aiuto più concreto è quello per esempio di curare una ferita, tanto più che questa ferita è in genere una ferita nei piedi o nelle gambe, insomma nelle parti che si muovono, no? Che tengono in piedi il ragazzo, l'uomo o anche la ragazza che migra, questo crea subito un rapporto di fiducia che può essere molto profondo. Poi viene naturalmente anche la lingua, molti parlano l'inglese e quindi si entra in un rapporto più articolato, diciamo.
E se una persona, così dopo aver ascoltato l'intervista, magari volesse prendere proprio parte all'associazione o comunque aiutarvi, darvi una mano, come si può contattare e cosa si può fare poi attivamente?
Beh, la cosa migliore, la cosa più concreta è venire nella piazza dove noi siamo dalle 5, 5 e mezza tutti i giorni e lì e prendere contatto diretto con noi, con chi c'è.
E nonostante l'instabilità della situazione e la non certezza del futuro di questi ragazzi che arrivano, vi capita comunque di affezionarvi a queste persone?
Sì, certo. Alcune di loro, in genere quelli che rimangono qui, sono diventati nostri collaboratori. Ci sono alcuni ragazzi che ci aiutano. È un aiuto molto importante dal punto di vista linguistico, ma anche il fatto che, essendo coetanei e compatrioti di questi ragazzi che sono in maggioranza afghani e pakistani, facilitano il rapporto naturalmente. Alcuni di questi, con nostro dispiacere, poi sono stati allontanati, nel senso che sono stati mandati in altre parti d'Italia, addirittura in Sardegna alcuni, e anche in altre regioni, ma con loro è rimasto un rapporto attraverso ovviamente il cellulare, per cui ogni tanto si sentono e così via. Qualche volta rimane anche un rapporto con ragazzi che vanno, di quelli che transitano appunto, che vanno altrove. Per esempio, l'anno scorso sono venuti addirittura a trovarci dalla Francia, è venuta addirittura a trovarci dalla Francia una coppia iraniana che noi avevamo aiutato nel 2019, prima ancora di andare in piazza, che avevamo incontrato in Bosnia, perché noi siamo andati anche in Bosnia parecchie volte, 27, e quindi abbiamo preso contatti anche in Bosnia, e questa coppia di giovani iraniani che poi hanno trovato accoglienza in Francia, sono venuti a trovarci e l'estate scorsa sono fermati 2 o 3 giorni qui con noi, per dire che ci sono anche dei rapporti con alcune persone che abbiamo aiutato, che sono riuscite a trovare un habitat o in Francia o in Germania o in Inghilterra.
Scusa, volevo aggiungere una cosa. Ma questi ragazzi, quando vengono trasferiti, lo sanno dove vengono trasferiti oppure no?
No. In genere, qui adesso c'è una distinzione, no? Quelli che vengono trasferiti in Italia sono quelli che comunque hanno fatto domanda d'accoglienza, che sono quelli di cui noi non ci occupiamo in particolare, però quando vengono in piazza i ragazzi, noi chiediamo a loro chi vuole restare e allora questi vanno all'ICS, poi alla polizia, eccetera. O quelli che invece non vogliono, che sono quelli di cui ci occupiamo particolarmente. Ma alcuni di questi ragazzi che sono rimasti poi continuano a venire in piazza ad aiutarci. E adesso ho perso il filo, ripeto la tua domanda.
E la mia domanda era se sanno dove vengono trasferiti.
Ecco, no, non lo sanno. In modo molto brutale. Vengono trasferiti e non sanno nemmeno dove vanno. Poi una volta arrivati sanno dove vanno. Vengono messi in una corriera e portati via. È una cosa molto brutta. Ricordo un episodio a questo proposito, molto bello, che però abbiamo avuto a Pordenone, quando lavoravamo con i migranti a Pordenone, che 15 di questi ragazzi, che erano afghani, dopo che erano da alcuni mesi a Pordenone, sono stati improvvisamente trasferiti in un albergo isolato in Liguria, in provincia di Genova, sull'Appennino, e si sono trovati improvvisamente da questa città dove erano lì da mesi, che avevano quindi socializzato con noi e con altri loro coetanei, si sono trovati isolati in una boscaglia, insomma in un albergo che era gestito da un sacerdote, mi pare. Allora loro si sono ribellati e sono ritornati a piedi a Pordenone, sono andati davanti alla prefettura, si sono seduti lì davanti, e hanno passato la notte lì, c'eravamo anche alcuni di noi, c'ero io, c'era anche Lorena, abbiamo passato la notte con loro. E allora quella volta il prefetto, anziché era una prefetta, li ha lasciati lì a Pordenone. È stata una piccola vittoria, diciamo, sono riusciti a far prevalere il loro desiderio di socialità rispetto alla burocrazia, no? Che li prende come cose, li sposta qua e là a seconda dei posti che ci sono, insomma, senza tener conto delle loro esigenze.
Allora, tu hai detto che avete iniziato a lavorare con i migranti nel 2015, giusto?
Sì.
E così, soprattutto promosso dai social media, c'è uno stereotipo razzista abbastanza forte relativo ai migranti. Cosa vi ha portati a, così, tra virgolette, ignorare o comunque superare questo stereotipo razzista che appunto è molto diffuso e invece approcciarvi in maniera così, così diretta con queste persone? Cosa vi ha portati appunto a superare questo stereotipo razzista ed approcciarvi in maniera così diretta a persone di cui i social media evidenziano solo i lati negativi?
Noi ovviamente non avevamo nelle nostre emozioni, nella nostra mente, uno stereotipo razzista.
No, quello chiaro, però è così uno stereotipo a livello della società, ovvio che voi nel vostro, no?
Beh, perché noi consideravamo che fosse assolutamente necessario per poter avere rispetto di noi stessi opporsi a questo stereotipo razzista, che tra l'altro è una modalità di governo, no? Adesso qui sul razzismo si potrebbe fare un lungo discorso, perché il razzismo è una caratteristica profonda dell'Europa, perché l'Europa è il paese che ha inventato il colonialismo, no?
Certo.
Cioè il dominio di altre popolazioni, spesso di civiltà antichissima, diciamo, più antica della nostra, considerate però inferiori. Si può dire da Cristoforo Colombo in poi l'Europa è dilagata nel resto del mondo, considerato come inferiore. No, pensiamo a un piccolo paese come la Gran Bretagna, che controllava un paese gigantesco come l'India, che oggi ha 1.400.000.000 di abitanti, e per circa 200 anni, più o meno, ha dominato questo paese sfruttandolo fino al 1948, quando in seguito alla rivolta di Gandhi, no, ha dovuto lasciarlo. Tra l'altro Gandhi ha dato una lezione altissima di civiltà, no? Se avete presente chi è Gandhi, no? La non violenza, eccetera. Quindi, come dire, la liberazione dell'India è stato un fenomeno culturale di altissimo livello rispetto alla violenza, no, degli inglesi, che consideravano gli indiani come esseri inferiori da sfruttare e così via.
Anche il fatto che forse spesso ci dimentichiamo che in un modo o nell'altro siamo tutti migranti, siamo tutti, moltissime famiglie nel corso della storia sono migrate per via di guerre, per via di...
Dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni Sessanta sono stati un popolo di migranti, no? Certi paesi come l'Argentina sono pieni di italiani, anche l'attuale Papa, no, è di origine piemontese, per così dire, no? Anche negli Stati Uniti, insomma, ma anche negli anni 50 c'erano migrazioni in Svizzera, in Belgio, dove c'erano miniere allora, in Germania, e gli italiani erano trattati come... i migranti sono sempre trattati come inferiori, no? Quindi anche noi abbiamo una storia di migrazioni, appunto, alle spalle.
E in ultimo, conoscere queste realtà vi ha cambiati? Se sì, in quale modo?
Beh, certamente, anche perché è un tipo di rapporto diverso rispetto ad altri che potevamo avere avuto. Io, che sono vecchio, ho vissuto gli anni 60-70, no, in questo paese, quando c'era una ribellione sociale molto diffusa, sia a livello di studenti, no, il 68 nelle scuole, sì, sia a livello di operai e di altri strati sociali come dire, inferiorizzati. Quindi io per tutta la mia vita mi sono occupato di queste cose, sia come insegnante che come cittadino, diciamo. Ho fatto parte di gruppi, per esempio Lotta Continua e così via. Quindi io avevo una disposizione culturale a rifiutare il razzismo e ad occuparmi di chi viene messo in condizioni di inferiorità. Però il rapporto con i migranti è stato un rapporto diverso, perché non avevo mai avuto contatto con persone in stato di grave bisogno, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista proprio della fame. Non avevo mai visto una persona che avesse fame in vita mia, neanche voi penso, no, fame, non appetito, proprio fame. Sì. E quindi un conto è avere un rapporto con una persona con cui discuti, eccetera, un conto è avere un rapporto con una persona con cui devi partire dai bisogni elementari, no? Quando arriva un migrante non è che ti metti a chiacchierare con lui, vedi che cammina male o che addirittura può avere, essere in uno stato, abbiamo chiamato anche delle ambulanze, no? In piazza, no? Persone che non stavano neanche in piedi o che avevano, sì, che non stavano neanche in piedi, che erano molto sofferenti. Quindi lì devi partire dai bisogni immediati, no? Non puoi stare a mettere la migrazione, il razzismo, eccetera. Devi dire, vedi che uno è ferito, lo devi curare, vedi che uno ha fame, gli devi dare da mangiare, se uno ha le scarpe legate con lo spago, gli devi dare un paio di scarpe. Ecco, quindi è un rapporto molto diverso, molto più intenso e complesso anche, perché per esempio devi creare una rete che ti dia i mezzi per conti, pensate, 12.000 migranti in un anno, quante cose, no, proprio anche in termini monetari, quanti polli abbiamo dovuto comprare, che non diamo polli arrosto in genere, no, perché hanno bisogno di proteine, e poi anche banane, insomma, e altre cose, ma scarpe, comprare medicine che possono essere anche molto costose. Quindi tutto questo ha creato, cioè questa questione del bisogno ha creato poi una rete che oggi conta centinaia di persone, perché ogni anno avremo una spesa di 80-100.000 euro, no? 12.000 persone, pensa, ciascuna delle quali riceve qualcosa, e questo purtroppo ha anche un aspetto molto pesante, che è quello di quello finanziario, cioè che devi tenere conto, avere delle ricevute per una spesa di un euro, perché altrimenti la finanza poi ti viene addosso, ovviamente, no? Se gira del denaro senza... Abbiamo dovuto fondare un'organizzazione di volontariato proprio per questo. All'inizio non avevamo nessuna intenzione di entrare in un rapporto giuridico con lo Stato, no? Invece all'inizio ricevevamo sul nostro conto corrente il denaro necessario per tutte le spese, ma la banca ce l'ha subito bloccato dicendo che non è possibile che entrino in un conto corrente soldi ogni giorno, escano subito. E allora abbiamo dovuto fondare un ODV, un'organizzazione di volontariato, che comporta però tutta una gestione burocratico-finanziaria, per cui Lorena ci rimette il sonno anche, perché è facile sbagliare. Difatti ci siamo rivolti anche a un commercialista, però il commercialista poi non... cioè, fa la cosa finale, diciamo, no? Uh-huh. L'attività quotidiana la dobbiamo svolgere noi, ed ti porta via un sacco di tempo.
Ma in quante persone siete adesso?
Questo è un problema, perché un conto sono le persone, diciamo, formalmente iscritte, un conto sono quelle che lavorano tutti i giorni, cioè le persone formalmente iscritte mi pare siano 18-20, forse anche qualcuna di più, ma le persone che lavorano tutti i giorni con regolarità sono 5-6. Quindi è una cosa molto pesante.
Certo.
No, allora noi così non abbiamo altre domande e ti ringraziamo tanto per la disponibilità e per
il tempo. No, figurati, è importante. comunicare queste cose.
Niente, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie per la disponibilità e insomma per qualunque cosa.
Sì, speriamo di poter aiutare anche noi nel concreto.